Pagina 3.
Le 9, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web. Inizia giugno è un mese di iniziative, di festival. Alcune riguardano anche Radio 3 che andrà a Forlì per una festa particolare, venerdì, sabato e domenica, appunto una festa tutta particolare a Radio 3 per parlare insieme di arte, cultura e lavoro. Ne torneremo naturalmente a discutere di questa iniziativa, ma ci ha colpito la coincidenza perché arte e cultura, arte e denaro, arte ed economia sono un po' il tema obbligato della puntata di oggi di Pagina 3, perché molti articoli appunto intrecciano questi due argomenti. Fondamentalmente la grande questione è una questione, come dire, prettamente di materialismo storico. Insomma, che rapporto c'è tra l'arte, l'ineffabile arte, e il vil denaro? Ne scrive oggi Adam Gopnik su Repubblica: se l'arte è ostaggio della migliore offerta. E di che cosa parla Gopnik? In questo suo articolo cerca di riflettere su appunto quelle che è la bolla speculativa che riguarda le opere d'arte. È un articolo molto interessante perché parte da una premessa che riguarda qualcosa che accadeva nel 1980. Nel 1980 Robert Hughes pubblicava una sua grande opera, Lo shock dell'arte moderna, 100 anni di storia dell'avanguardia, e si domandava in quell'articolo che cosa stava succedendo nel mondo dell'arte, che cos'era questa vertiginosa ascesa del mercato. Quello che era accaduto a quei tempi è che era un mediocre Picasso del 23 era stato venduto per 3 milioni di dollari. Beh, bei tempi, dice Gopnik, perché appunto quello che succede adesso è tutt'altra cosa. Lo scandalo di Robert Hughes in fondo è cosa piccola rispetto alle notizie di oggi. 3 milioni di dollari per un mediocre Picasso del 23 nel 1980, 179 milioni di dollari per un Picasso così del periodo appena passabile oggi. E quindi bolla speculativa, come, che ne so, ai tempi dell'Olanda del tulipano nero. A un certo punto appunto i mercati sembrano impazzire, e dice Gopnik in questo articolo appunto su Repubblica: lo stegno di allora oggi possiamo giudicarlo un affarone di fronte a una spirale di prezzi che non fa che allargarsi verticalmente e orizzontalmente, senza che si riesca mai a intravedere la fine di questo processo. E dice Gopnik che questi eventi inducono a due ragionamenti. Il primo è più che altro di ordine morale, l'altro è di ordine legale. L'argomento morale concerne l'effetto potenziale dell'aumento dei prezzi sulla nostra percezione delle immagini, perché appunto, dice in questa sua riflessione Adam Gopnik, grande scrittore in Italia, i suoi libri sono pubblicati da Guanda, beh, insomma, la nostra percezione di un'opera d'arte in realtà viene alterata da queste quotazioni, perché capite bene da soli che se ci dicono che quello è un quadro di Picasso possiamo starlo a guardare e decidere se è un Picasso bello, un Picasso meno bello, un Picasso bellissimo. Se ci dicono che quello è un Picasso che costa 179 milioni di dollari, beh, a un certo punto uno, come dire, lo guarda con più obbligata reverenza, e probabilmente si tratta di un errore, di una percezione distorta. Chi può invece sapere qual è l'effettivo valore di un Picasso? Beh, i mercati si costituiscono da soli la loro razionalità. Questo è l'argomento che appunto permette di ragionare se dentro queste cose sono i mercati a stabilire la razionalità, ma anche la razionalità del giudizio estetico. L'altro argomento invece ha un aspetto molto interessante, perché tutte queste grandi appunto quotazioni, questi soldi, questi sborsi clamorosi di cifre per quadri che appunto potrebbero anche non valere quello che sembrano, hanno anche uno strano effetto: non vanno a beneficio degli artisti, che il più delle volte sono morti, ma vanno a beneficio del proprietario, quindi non vanno a beneficio degli artisti e degli eredi degli artisti, e questo crea crea un problema, nel senso che la semplice proprietà dell'opera d'arte apre opportunità di speculazione che appunto non hanno nemmeno nessuna ricaduta benefica su chi è titolare morale di quell'opera, cioè chi avrebbe il copyright, mentre per le opere di letteratura appunto il copyright è fissato per esempio a 70 anni fino alla morte dell'autore, quindi vengono versati appunto dei diritti agli eredi. Nel caso del mercato dell'arte funziona tutto in termini strettamente economici: tu fai il tuo quadro, la volta che l'hai venduto è venduto, e la proprietà assoluta, la disponibilità assoluta di questo oggetto, di questa opera d'arte, è del collezionista o della galleria che l'ha acquistato. E allora Gopnik segnala un'iniziativa interessante: si è messo recentemente in moto un movimento che è capoggiato da un deputato democratico americano che si chiama Gerald Nadler, e appunto Nadler ha avanzato una proposta di legge per garantire agli artisti, ai loro eredi, una royalty con un tetto fissato a $35,000 ogni volta che una loro opera viene rivenduta da una casa d'aste, da una grossa casa d'aste o da un singolo. Questo che cosa significa? Il problema morale qua si complica, perché da un certo punto di vista, dice Gopnik, è del tutto legittimo, è del tutto ragionevole, è del tutto sensato riconoscere un elemento di copyright, almeno una parte di copyright, agli artisti. Il problema sta nella stessa norma che viene proposta da Nadler, perché appunto mettere questo tetto fissato a $35,000 in realtà significa, come dire, dare la mancia quando andiamo al ristorante o al bar. $35,000, quando parliamo di cifre totali che appunto superano i 100 milioni di dollari, diventa abbastanza ridicolo. E allora questo è l'aspetto paradossale del discorso morale: insomma, introdurre l'elemento del copyright all'interno del mercato dell'arte dovrebbe richiedere un altro tipo di attrezzatura anche giuridica, appunto. E quindi va avanti Gopnik osservando: per certi versi un mediocre Picasso venduto per $3 milioni non è più sconvolgente o meno sconvolgente di un altro Picasso venduto per quasi $200 milioni, ma l'incremento avvenuto suggerisce che c'è di mezzo qualcosa di più dell'inflazione. E qui entra il terzo elemento di riflessione: è l'intrusione dell'oligarchia, il divario sempre più ampio, difficile da immaginare anche solo 30 anni fa, tra le persone che hanno soldi per comprare l'arte e il resto di noi. Nel Nile Irvin, sulle pagine del New York Times, tenendo conto dell'inflazione, di una misura che stima quanta parte del proprio patrimonio le persone siano disposte a spendere, ha calcolato che il numero di coloro che potrebbero facilmente permettersi di pagare $179 milioni per un Picasso è più che quadruplicato dall'ultima volta che il dipinto era stato messo all'asta. E alla fine arriviamo al grande tema, perché appunto a trainare il mercato dell'arte non c'è soltanto la forza economica dei singoli, perché i ricchi, i ricchissimi sono aumentati, le abbiamo viste le statistiche di vario livello, anche a livello delle Nazioni Unite, a livello ONU, che dicono appunto che mentre il numero dei super ricchi è aumentato nel mondo, è aumentato anche a dismisura il numero dei super poveri, insomma, quindi c'è un divario sempre più forte. Ma soprattutto c'è appunto quest'altra grande forza che va sotto il nome di globalizzazione: c'è più ricchezza in un maggior numero di paesi, ma rimane concentrata in poche mani, e quindi appunto possono moltiplicarsi gli assalti alle opere d'arte a son di quattrini, appunto, non soltanto dai soliti paesi di una volta, ma adesso appunto anche dai super ricchi e dagli oligarchi di questo mondo globalizzato, dove ci sono sempre più ricchi e sempre più poveri. Ecco, queste sono alcune riflessioni con cui abbiamo voluto iniziare oggi questa puntata di Pagina 3, dove il tema del rapporto appunto tra opere d'arte e risorse finanziarie sarà fondamentale. Thank you. E questo è Me and My Shadow, io e la mia ombra. Mike Melillo, grande pianista del jazz, un pianista del New Jersey che ha collaborato con alcuni dei grandissimi del jazz, tra cui Sonny Rollins, e che poi ha scelto di trasferirsi in Italia, più precisamente nelle Marche, per continuare la sua opera e la sua ricerca, il suo lavoro creativo, per avere tutti i dettagli di questo brano, appunto, di Mike Melillo, per avere anche i dettagli degli articoli che pubblichiamo, il link a tutti i siti che vi citiamo. Vi ricordo il nostro sito pagina3.rai.it. E invece andiamo avanti, come di consueto, con una panoramica delle pagine culturali dei quotidiani, a partire dal Messaggero, che pubblica un articolo che sembra di leggere spesso, però insomma si viene continuamente riaggiornato. È un articolo che parla del disagio, delle difficoltà esistenziali, antropologiche, dei giovani giapponesi, giovani e non solo. L'articolo si chiama La solitudine del Sol Levante, parla di calo demografico, crisi economica, giovani chiusi e apatici. Infatti il dato singolare che viene registrato da questa ricerca, da questo reportage pubblicato sul Messaggero, è che stanno regredendo i contatti dei giovani giapponesi anche soltanto sull'online, quindi anche via Facebook, via Twitter, insomma via tutti i collegamenti virtuali. I giovani giapponesi, insomma, già non si incontravano molto in carne ed ossa, cercano di incontrarsi di meno anche sulla rete, mentre invece qualcosa di molto diverso accade in Italia, dove una ricerca dimostra che il vero incubo degli adolescenti è il cyberbullismo, appunto il pericolo di essere molestati online. Altro articolo interessante del Messaggero riguarda un compleanno, sono i 40 anni dello Squalo, il famoso film di terrore che ebbe anche una funzione importante nel mondo, diciamo, del mercato cinematografico, perché fu primo, 40 anni fa appunto, lo Squalo fu proprio il primo grande film a inaugurare la stagione dei successi estivi, appunto nel periodo morto per i cinema. Invece con lo Squalo iniziò, appunto, come il cinepanettone, invece il grande successo estivo. Parliamo del Mattino, perché no, sulla Stampa invece si sta parlando molto di politica in questi giorni, l'avete naturalmente sentito al giornale radio, al collegamento con Prima Pagina, insomma che cosa sta succedendo anche in Italia, ma non soltanto, in Europa, come sta cambiando la geografia politica di molti paesi. Ecco, un parere controcorrente su Podemos, la nuova forza nascente della sinistra spagnola, viene da Fernando Savater, il filosofo libertario spagnolo, che diffida di Podemos, dice: leninisti che vogliono soltanto il potere. Ancora sulla Stampa si parla di Nash, il grande matematico, ma non è un articolo biografico, è un articolo che cerca di spiegare qual è il significato della teoria dei giochi. Da Socrate a Nash, la matematica della bontà, ovvero la teoria dei giochi come teoria matematica che fondamentalmente spiega perché tra gli esseri umani, ma non soltanto, sia più utile, più produttiva la cooperazione che non il conflitto. Sul Corriere della Sera vi segnalo un articolo di uno dei conduttori di Pagina 3, di Edoardo Camurri, che parla di un grande libro del passato appena riscoperto, Ladri nella notte di Arthur Koestler, mentre Repubblica parla dello scempio di Palmira. Paolo Matteo, un grande archeologo italiano che ha lavorato appunto anche a Palmira in Siria, racconta come i jihadisti dell'ISIS stiano portando alla rovina il patrimonio archeologico e artistico di questo luogo, Palmira, che è una delle sette meraviglie del mondo. Roberto Esposito invece si occupa del ben comunismo, dei beni comuni, analizzando vari libri che si sono occupati di queste cose, mentre sul Fatto Quotidiano vi segnalo un'intervista ad Alessandro Virzì. E vi segnalo anche qualcosa che potrete ascoltare oggi alle 17 a Radio 3 ad Alta Voce. Inizia la lettura con la voce di Maria Paiato di Amatissima, il romanzo di Toni Morrison. È importante segnalarlo anche perché Toni Morrison è la prima vivente che viene antologizzata e letta integralmente appunto ad alta voce, con l'eccezione di Raffaele La Capria, l'altro vivente appunto che ha fatto debuttato, è entrato tra i classici qua per Radio 3, appunto La Capria. Dopo La Capria Toni Morrison con Amatissima. Su Toni Morrison vi voglio segnalare, saranno ospiti di Fahrenheit oggi Sara Antonelli e Franca Cavaglion per parlare di questa grande scrittrice. E poi, se avete una curiosità di approfondire, è uscito un bel libro delle edizioni dell'Asino che si chiama appunto Toni Morrison Amatissima, in cui molti esperti, appunto, o soltanto scrittori e appassionati di questa scrittrice raccontano chi è Toni Morrison e che valore ha la sua opera. E a Trento si conclude oggi il Festival dell'Economia, che è iniziato nei giorni scorsi. Ci sono stati già 4 speciali di Radio 3, di Tutta la città ne parla, con Pietro Del Soldà, che ieri ha affrontato anche un temporale, appunto perché andiamo in diretta da Piazza Duomo, appunto a Trento, quindi esposti alle intemperie, ma andiamo avanti così. Pietro Del Soldà è lì in linea. Buongiorno Pietro, per appunto raccontarci che cosa accadrà oggi nell'ultima giornata del Festival dell'Economia e che cosa succederà a Tutta la città ne parla. Pietro, cosa ci puoi anticipare?
Beh, innanzitutto lasciami dire ben ritrovato ai microfoni di Pagina 3, Vittorio. Beh, c'è un dolcissimo sole, c'è poco da fare gli eroi in questo momento a Piazza Duomo a Trento, si sta davvero benissimo, la città è molto calma, del resto è comunque lunedì mattina. Solo una correzione, il festival continua anche domani, sono i nostri collegamenti in diretta che si chiudono con questa ultima puntata di Tutta la città ne parla, una lunga maratona che è iniziata venerdì sera intorno a questo nodo decisivo, la mobilità sociale come una delle grandi sfide, forse la sfida che la politica ha di fronte. La politica ha ancora spazio, questo è venuto fuori dalle lezioni dei grandi economisti che sono intervenuti in questo festival, dalla star Thomas Piketty a Joe Stiglitz, Tony Atkinson. Ha ancora spazio per contribuire ad attenuare le disuguaglianze e a rendere le nostre società in Europa, negli Stati Uniti, nel mondo intero, delle società dentro le quali si può migliorare la propria condizione di vita, quindi in cui ci si può costruire un futuro. Su questo proveremo a concentrarci anche stamani. Ovviamente non possiamo ignorare quello che è successo in Italia ieri, le elezioni in particolare.
Il 5-2.
Ma più che il 5-2, credo che a noi interessi, con gli ospiti che avremo, alcuni nomi ve li posso anticipare: Innocenzo Cipolletta, il giudice antimafia Prestipino, lo storico Vittorio Vidotto. Il dato più eclatante è quello della lontananza della politica, che si afferma ogni volta di più. Ad ogni nuova elezione aumenta il dato dell'astensione, più forte alle regionali che alle comunali. Però credo che questa distanza dalla politica sia un dato da tenere in conto se vogliamo che la politica abbia ancora forza di reggere e governare l'economia,
bene,
per rendere la nostra società
comunque
meno diseguale.
Hai ospiti, diciamo, da economisti a storici che saranno in grado di dare uno sguardo anche trasversale, anche più profondo su queste tematiche. Quindi vi ricordo, Tutta la città ne parla con Pietro Del Soldà alle 10 in diretta oggi da Trento a Piazza Duomo, e noi continuiamo invece a discutere di questioni, appunto, che stanno anche po' in dialogo con le tematiche del Festival dell'Economia. Arte e denaro, insomma, abbiamo visto quali sono gli effetti oppure anche le conseguenze morali, etiche, politiche della bolla speculativa sulle opere d'arte, ma di arte, appunto, e denaro oggi parla in un'intervista al giornale Alexander Pereira, che è un austriaco nato a Vienna nel 1947, che è diventato sovrintendente del teatro più famoso del mondo, così lo definisce il giornale, ovvero la Scala di Milano. E in questa chiacchierata, appunto, che trovate sul giornale, la cosa interessante è che di soldi si parla sì di arte, si parla di musica, si parla della passione per il teatro, ma si parla anche di soldi e di burocrazia. Perché, appunto, che effetto può fare a un austriaco sbarcare a Milano e cominciare a cercare di guidare il vascello del teatro alla Scala? Beh, insomma, la prima cosa che dice Pereira è che sul mio lavoro, sul lavoro della Scala, pende la spada di Damocle della vostra burocrazia. Questo sì, sicuramente. Poi può risultare difficoltoso fare un programma a lungo termine, perché nel frattempo ci sono anticipazioni che levano la tranquillità del percorso, non sempre c'è la pazienza di progettare, ma insomma il primo problema è la burocrazia. Il secondo problema, beh, banalmente, appunto, sono i soldi. Appunto, c'è clima di incertezze, che cosa succede? La prossima stagione alla Scala dovrebbe essere più produttiva e dovrebbe dire che questo vorrebbe dire che deve crescere il bilancio, gli dice Pieranna Franini, che è autrice dell'intervista, e invece, dice appunto Pereira, per la verità diminuisce il bilancio di 5 milioni rispetto a quello del 2015. Siamo riusciti a mantenere il costo artistico stabile distribuendolo poi su più recite, così si abbattono i costi degli allestimenti. Stiamo inoltre aumentando la sponsorizzazione, e già, perché anche per quanto riguarda la Scala, appunto, c'è bisogno di trovare sponsor. Questo non riguarda soltanto, quindi se ne è discusso spesso, no? Il restauro dei monumenti, il Colosseo, eccetera, ma anche mandare avanti una istituzione storica e imprescindibile come la Scala richiede sponsor, e più che altro ci sono molti sponsor stranieri. I 6 milioni che ho già portato sono infatti per lo più, dice Pereira, di sponsor stranieri. Quando si comincia un processo di fundraising nasce una rete. Nel mio caso c'è una rete a cui mi dedico da 30 anni. Si tratta di istituzioni, fondazioni e imprese svizzere, austriache, tedesche, inglesi e americane. E ora, beh, ecco qual è la missione, il nuovo obiettivo di Pereira: beh, convincere le imprese italiane. Ha già convinto qualcuno, dice sì, Dolce & Gabbana, per esempio, anche Banca Intesa ha aumentato di molto il contributo, forse anche sollecitata dei temi legati all'Expo. E poi ci sono delle new enti straniere, la Fondazione Keller e la Cook, ne sono due fondazioni decise a sostenere l'Accademia, assieme offrono un contributo di 650.000 franchi svizzeri. Quindi, come vedete, appunto, il grande lavoro, la grande fatica che sta facendo Pereira è quella, appunto, di raccattare soldi. Però, gli fa notare, appunto, l'intervistatrice, lei non se ne dispiacerà, perché è noto per essere un fenomenale fundraiser, e Pereira su questo non si nasconde, dice: lo ammetto, sono sempre in grado di trovare soldi e questa possibilità mi dà il coraggio di rischiare. Quindi questi sono i temi che si continuano a intrecciare, appunto, soldi e arte, soldi e iniziative culturali. Poi naturalmente ognuno invece ha anche un suo aspetto più privato, e l'intervista a Pereira si chiude con un'altra passione di questo grande imprenditore dell'arte, che sono i cavalli. Purtroppo però, dice, l'ho dovuta ridurre al minimo la mia passione sui cavalli, sono molto concentrato sulla Scala. Quando si fa un lavoro bisogna farlo, come diciamo in Austria, dalla testa al piede. Me and My Shadow, questo è Mike Melillo, grande pianista jazz appunto, che ci ha accompagnato nella puntata di oggi di Pagina 3, grande pianista jazz che dal New Jersey si è trasferito in Italia, nelle Marche. A proposito di Marche, il televideo ci dà i risultati ufficiali del voto nelle Marche, appunto, dove però non c'era grande suspense. Cerisscioli è presidente col 41,1%. Vi abbiamo dato anche una informazione in diretta che non c'entra molto con Pagina 3, ma oggi la giornata è particolare. Continuiamo a parlare di quattrini e di opere d'arte da un punto di vista particolare. Pochi fondi per valorizzarli, beni archeologici riseppelliti, ne scrive oggi Paolo Conti sul Corriere della Sera, sulle pagine delle cronache romane del Corriere della Sera, a partire da un evento, appunto, alla scoperta dell'Arco di Tito al Circo Massimo. Se ne è parlato nei giorni scorsi, non è stato scoperto naturalmente l'arco, non c'è più, ma c'è il basamento, il pavimento di questo meraviglioso arco, che però è stato, hanno deciso alla soprintendenza di riseppellirlo. Perché? Perché non avendo adesso i fondi per gestire questa opera, a questo punto tanto vale, si è così stabilito, rimetterci sopra la terra. La terra ha conservato l'opera d'arte fino ad oggi, continuerà a farlo finché non arriveranno, se arriveranno, questi soldi. E appunto nella chiacchierata che fa, nell'intervista, nel lavoro che fa Paolo Conti, cercando di ragionare appunto su questo tema, appunto, del reinterramento delle opere d'arte, viene intervistato un grande esperto, un grande archeologo, Andrea Carandini. Reinterrare un bene archeologico succede spesso e ha senso quando non si può conservare, valorizzare e comunicare come sarebbe giusto, oppure costituisce una realtà molto fragile che, esposta alle intemperie, si danneggerebbe. Però, e qua c'è un problema, dice Carandini, ma nel caso dell'Arco di Tito al Circo Massimo diventa difficile capire il perché del reinterro. Si parla di mancanza di fonti. Sono pronto a scommettere che tanti mecenati, per esempio americani, sarebbero disponibili subito a finanziare i lavori per gli scavi e il recupero dell'arco. In fondo si tratta del Circo Massimo, legato nell'immaginario collettivo a Ben-Hur, e appunto Ben-Hur, Quo Vadis. E quindi dice Carandini: osate di più, andate dalle persone giuste, lavorate su un immaginario anche spurio, appunto quello del Ben-Hur hollywoodiano, ma cercate di valorizzare, trovate gli sponsor, insomma, come diceva Pereira, fate fundraising, perché sennò altrimenti le opere d'arte finiscono male. E in questo articolo molto interessante di Paolo Conti si spiega che quello dell'Arco di Tito non è un caso isolato a Roma, ma non soltanto a Roma, sono moltissimi casi di scoperte, quasi tutti avvengono mentre si cercano di creare nuovi parcheggi sotterranei nel centro della città. In vero, sono moltissime le scoperte di opere d'arte significative che poi, per mancanza di fondi, che sta diventando quasi una litania, vengono reinterrate. L'unica cosa positiva, si capisce, lo dice anche Carandini, è che la terra conserva bene, insomma, ha sepolto per millenni certe opere d'arte e continuerà a farlo, staremo a vedere. Finisce qui la nostra puntata, ma non proprio, perché in studio si è materializzato, come prevedibile, Guido Zaccagnini. Buongiorno Guido.
Buongiorno. Perché materializzato? Sono entrato dalla porta.
Appunto, ti sei materializzato, non è che sei...
No, una cosa, ma non c'è un Arco di Tito a Roma?
Questo è il secondo Arco di Tito, infatti questo andrebbe appurato, nei giorni scorsi avevo letto in realtà per quale motivo. Questo è un Arco di Tito successivo all'arco canonico e conosciuto, venne fatto in un secondo momento, però sta di fatto che sta ancora là sotto,
va bene. E noi oggi potremo ascoltare una musica di un compositore chiamato Minguain dal Violoncel.
Minguain dal Violoncel.
Ti piace?
Cioè, mi piace, non ho mai sentito il nome.
No, era Domenico Gabrielli, detto comunemente appunto a Bologna, Minguain. E va bene.
Potrebbero avere qualche obiezione i nostri ascoltatori bolognesi sulla tua pronuncia bolognese, come sulla mia inglese.
Perché?
Ce l'hanno
perché?
Sempre. Perché non mi suona tanto bene. Comunque staremo a vedere. Nel frattempo ne riparliamo domani.
Sì.
Grazie a Riccardo Orsini in console tecnica, a Marzia Coronati in redazione, a Piero Pugliese in regia, a Gianfranco Rossi, che è il curatore di Pagina 3, da Vittorio Giacopini. Un saluto, buona giornata, buon ascolto con Primo Movimento. Ben ritrovati e a domani.